Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
Commenti a
dopo. Sì, sì. Io non c'ho il testo stampato, però c'ho sul computer.
Però ho fatto un piccolo sbaglio, perché non gli ho messo la voce italiana. Allora, a questo punto ve lo faccio io. Adesso si blocca. No, perché da un certo punto di vista è anche interessante leggere, perché uno dice delle cose più dense rispetto alle cose magari dirette a mano. Un piccolissimo incipit, e poi leggo perché è la cosa più semplice. L'incipit era questo sul discorso della committenza, perché chiaro, facciamo il dibattito alla fine, però è anche giusto. Io sono abituato a fare i compiti quando mi si invita, quindi ho pensato una cosa. Benedetto mi ha invitato su questa cosa, cerchiamo di rapidamente, non dico aggiornarci, ma rispondere una cosa fresca. Allora dico, caspita, in Italia, anche per non fare questo solito catastrofismo, dopo 2 anni di lavoro sono stati pubblicati gli esiti della scuola sostenibile. Non parliamo di un giochetto, parliamo di 1200 progettisti, di moltissime sedi, primi premi, secondi premi, terzi premi, dati, scala nazionale, con progetti che devono realizzarsi. Soldi pronti, basta che si attivino i comuni. Mi armo di grande buona volontà per raccontarvi questa cosa. Vado lì e scopro che dopo 3 giorni questa mostra è stata chiusa. Quindi si monta una cosa del genere, di questa importanza, che coinvolge tutte queste persone, uno prende dalla parte opposta di Roma, va a vedere e scopre che dopo 3 giorni è chiusa. Questo è le contraddizioni incredibili di questo paese. Quindi non vi posso raccontare una cosa fresca, perché era interessante, no? Mi sembra una cartina di tornasole interessante su alcuni aspetti dello stato dell'architettura italiana. Allora, comunque, detto questo, questa è l'incipit. Allora vi leggo quello che ho preparato, e così sono anche più breve, poi ne discuteremo, no? Allora, invitato a trattare del tema della permanenza di alcune forme espressive del Novecento che mantengono ancora oggi una qualche forma di attualità, tale da giustificare la loro permanenza nell'opera degli autori contemporanei, virgoletto dall'invito, mi sono subito chiesto, ma forse Benedetto Totaro, insieme agli altri curatori, ricorda l'articolo che si chiamava Codice genetico, l'eredità dei maestri. Infatti in quell'articolo di alcuni anni fa mi ero posto esattamente il problema di rintracciare alcuni dei caratteri dei maestri del Novecento, come alcuni di questi caratteri si ritrovavano nelle generazioni di architetti affermati in Italia che avevano un'età di circa 40 anni. Qui io metto l'articolo per comodità con un link. Come è ben noto, l'architettura italiana ha segnato una fase fondamentale nella storia del mondo in 2 momenti storici. Innanzitutto, quando ha mostrato una capacità costruttiva e infrastrutturale eccezionale, e ci riferiamo alla tradizione romana classica. Poi, nei secoli che vanno dal 400 all'inizio del 700, nella creazione dell'umanesimo prospettico, prima delle grandi ricerche cinquecentesche, poi e nell'esplosione della città barocca. Infine, terminata la fase in cui l'Italia ha insegnato architettura a tutto il mondo, la nostra cultura architettonica è scivolata in secondo piano. Se dobbiamo pensare al Novecento, è difficile non essere d'accordo sul fatto che sia Giuseppe Terragni il primo personaggio italiano che rientra in un quadro internazionale e che nella seconda parte del secolo la figura di Aldo Rossi sia quella che ha assunto una particolare rilevanza nel contesto internazionale. Attraverso il caso Terragni, il contributo originale dell'Italia si afferma come un'ibridazione tra una nuova architettura di vocazione modernista, nei nuovi valori etici, nelle nuove modalità costruttive, nella ricerca della dinamicità e astrazione della composizione, e una contemporanea permanenza di valori radicati nella nostra storia costruttiva, nella forza delle forme primarie e stereometriche, nel sentimento di radicamento al suolo, nel sussistere di stratificazioni e chiaroscuri densi di ricordi. Naturalmente la genialità di Terragni è nel far sentire questi echi in opere dichiaratamente contemporanee come l'asilo Sant'Elia o la casa Giuliani Frigeni o la stessa casa del Fascio. Aldo Rossi, a partire dagli anni 60 del Novecento, ha sottolineato l'incapacità storica dell'architettura nata dai Scian di affrontare e risolvere il tema della città. Questa incapacità era ormai evidente a confronto dei molti fallimenti delle ricostruzioni postbelliche e delle desolanti nuove periferie. Ma la posizione di Rossi non guardava affatto avanti, riscopriva invece le regole del pre-movimento moderno, coniugandole con un sentire metafisico verso forme semplici, cariche di memoria. La nuova grammatica, però, si allunga imposta in tutto il mondo per la sua forza semplificativa ed è sembrata rappresentare un'ancora di salvezza, punto, postmoderna, rispetto alla crisi della città contemporanea. Ma accanto a queste due figure ci sono naturalmente nomi di altri architetti che hanno segnato una qualità alta nella ricerca dell'architettura italiana. Non hanno avuto una popolarità internazionale paragonabile ai nomi ricordati, ma hanno rappresentato sicuri punti di riferimento per rilevanza e originalità. Nate nei primi tre decenni del Novecento, queste figure rappresentano i padri cui si cercano coloro che per alcuni aspetti si potrebbero dire come continuatori. Voi avete editato il testo, non è il mio integrale, giusto? Volevo essere sicuro di questo. Sì, ma è stato editato, è stato un po' tagliato. Ah, ecco, no, perché volevo arrivare al nocciolo, ho detto finisce qua, allora lo dico a voce. No, non è così. No, non c'era niente di male, però voglio dire, dico, ma al sodo arrivo. Allora c'era il Piero, non l'avevo visto. Vabbè. No, allora io in questa parte salto, perché rapidamente ricordo alcuni nessi tra architetti contemporanei e appunto alcuni maestri, faccio dei raccordi tra varie figure, no? Tra Gardella e Zucchi, tra BBPR e Boeri, tra Quaroni e BDR, eccetera. Adesso non mi dilungo. Vi racconto la parte finale del pezzo perché a un certo punto mi è venuta l'idea, forse più interessante come dibattito. Ragazzi, hanno sto problema di quello che ci portiamo dietro, ma certo non è venuto per prima a Benedetta collega, e neanche a me che ne sto scrivendo in questo momento, e appunto ho ricordato Zevi perché Zevi fa in fondo questa operazione nel scrivendo la sua storia dell'architettura del dopoguerra, decide cosa dell'esperienza precedente va conservata, ed è un'operazione di lettura critica, ovviamente, dice, sapete che vi dico, di questo mondo dell'architettura italiana io decanto tre personaggi, e tre personaggi li porto con me per darmi stimolo al lavoro di costruzione che ho davanti da fare, io e gli altri miei compagni di strada. Quindi è una scelta critica, e dice, sono tre i personaggi, e sono tre personaggi diversi, e questo è interessante, cioè interpretano l'architettura in maniera, diciamo, le componenti dell'architettura in maniera diversa. Uno è Terragni, l'anima più limpida dell'architettura italiana, l'architetto più dotato, senza alcun dubbio, anche per le ragioni che precedentemente ho scritto. La seconda figura è la figura di Persico, personaggio del tutto particolare, gallerista, scrittore di architettura, impegnato politicamente e anche nel pensiero, come dire, politico in qualche maniera, e anche grafico squisito, grafico di sensibilità grandissima, direttore di Casabella e anche in qualche occasione architetto processista, e non fare altri segni. Finito, come sapete tutti, tragicamente, come peraltro Terragni. E la terza figura è la figura di Pagano, e cioè un personaggio del tutto atipico, ma in qualche maniera che attraversa la storia del Novecento, sempre in prima linea. Partecipa a entrambe le guerre, come sapete, direttore di Casabella, architetto operante, scopritore dell'architettura rurale, antimonumentale, antiretorico nelle viscere del suo essere. Salva questi tre personaggi, tutti e tre morti tragicamente. E allora ho detto, ok, Allora, facciamo adesso, accettiamo questo gioco, questa sfida. Chi vogliamo salvare, o quali sono, se fossimo interrogati, quali sono tre personaggi che forse, potremmo indicare. Okay. L'altra parte ci avete invitato a fare un giro.
Devono essere forti tragicamente.
No, non sono forti tragicamente. Però probabilmente una delle nostre crisi è non aver avuto una crisi. Una delle nostre più grandi crisi è non aver avuto delle crisi. Perché ahimè, non per fare un discorso così facile, purtroppo però le energie a volte, soprattutto in questo paese, diventano forti e propulsive proprio quando riescono a rispondere alle crisi. Quindi forse una delle ragioni nostre è proprio che non abbiamo avuto delle crisi. Beh. Comunque, detto tra parentesi questo, ho pensato a chi? Ho pensato innanzitutto alla figura di Renzo Piano. Perché stringi, alla fine, stringi, veramente mi pare di vedere nella figura di Renzo Piano la figura più interessante, ma perché? Perché chi ha capito, secondo me, degli enzimi fondamentali della città nuova, della città della mixità, della città della complessità, di una città che diventa qualcosa di completamente diverso da quell'altra. E ha dato una risposta a come pensare una città diversa, finalmente. Una città che non è tipo morfologica di Aldo Rossi, ma è la città, diciamo, contemporanea, nelle sue componenti tecnologiche, della sostenibilità, della mixità, di una idea di città contemporanea. E quindi, Piano. Poi, la seconda figura è Giancarlo De Carlo. Quindi Piano sta a Terragni, diciamo. La seconda figura è Giancarlo De Carlo. Non soltanto perché Giancarlo De Carlo è legato a doppio filo con Pagano. Giancarlo De Carlo era capo partigiano quando Pagano era in carcere. Era superiore, pensate come sta il mondo. Giancarlo De Carlo era giovane, gerarchicamente più importante di Pagano in galera, nell'organizzazione partigiana di Milano, per dire Giancarlo De Carlo. E Giancarlo De Carlo è una figura che attraversa la storia del Novecento, di questa seconda parte del Novecento, secondo me con un interesse grandissimo. E adesso è Bruno Zeri, che fa il rapporto con Pezzo. Perché Bruno Zeri? Va bene, diciamo, ha la poliedricità simile a Persico da un certo punto di vista, una vita molto più lunga, molto, enormemente più fortunata, enormemente più ricca da tutti i punti di vista. Io concludendo dicevo una cosa su Bruno Zeri che riguarda anche la mia autobiografia. Bruno Zeri non perché le sue idee siano ancora condivisibili, anzi, personalmente, io sono stato legato molto a Zeri, soprattutto negli ultimi 10 anni della sua attività, non perché siano le sue idee la cosa fondamentale, anzi, come dire, io proprio mi faccio un titolo di modificare radicalmente queste idee. Per esempio, io non credo che il linguaggio sia al centro delle questioni importanti oggi, e soprattutto io non credo che la sua idea di spazio vuoto sia un'idea che veramente funziona. Siamo in un'idea completamente diversa di spazio, soprattutto oggi che dobbiamo ragionare con le tecnologie. Ma secondo me una cosa fondamentale è questa, è, dico a un certo punto una cosa tra parentesi, non è uccidere i vari. Il problema è riconoscere e conoscere a fondo il pensiero di chi ci ha preso in lui, da un certo punto di vista anche idolatrarlo, da un certo punto di vista, ma avere la capacità di modificarlo andando avanti. E questa è una delle grandi, delle più importanti lezioni del pensiero occidentale, tu pur.
Grazie.
Thank you.